Paolo Esterno.
Ormai l'ha fatta la gag. Buongiorno amici di Radio Fonica, bentornati. Allora, partitine abbastanza belline di questa 26esima giornata di Serie A, e col recupero del Milan contro il Bologna della nona giornata. Secondo te, allora, qual è la partita della settimana?
La partita della settimana, io probabilmente, visti tutti gli incontri che ci sono stati, probabilmente Torino-Milan è, diciamo, quella che un pochino più spicca all'occhio, anche perché tutte le big poi non hanno avuto queste grandi partite. Torino-Milan è, diciamo, la partita un pochino più interessante, perché magari il Toro è quella che tra le squadre di media-alta classifica è quella un pochino più su, e quindi, diciamo, quella che si crea un pochino più uno scontro più interessante.
A me invece mi ha colpito molto Como-Napoli. Diciamo che non era scontata la vittoria del Como. Sappiamo che con il mercato invernale si è rinforzata veramente tanto, con Diao che è fenomenale, a quanto pare uno dei migliori under 23 della Serie A, e il Napoli che crolla improvvisamente contro un Como che in realtà stupisce parecchio.
Il Como ha fatto tantissimi acquisti, ha ovviamente migliorato la formazione con Diao, ma anche con l'acquisto di Duvikas, che ancora non sta giocando effettivamente tanto, ma che probabilmente avrà più spazio nell'avanti della stagione, anche perché è stato un investimento importante. Sono stati tanti acquisti e quindi il Como ha questo vantaggio di avere una rosa veramente lunga, cosa che proprio il Napoli non ha.
Il Napoli che poi parte malissimo, perché subito al settimo minuto prende autogol di Rahmani.
Sì, un autogol veramente quasi comico, perché Rahmani passa indietro il pallone senza guardare dove è Meret e il portiere friulano non ci arriva in tempo.
Sì, poi ovviamente il bellissimo gol di Diao, che viene servito dal solito Nico Paz, e Raspadorica alla fine, però un gol bellino, un gol abbastanza bello, che però, diciamo, serve a poco se non per le statistiche, anche se sono relativamente basse quelle di Raspadori.
Sì, è un gol che comunque aveva pareggiato la partita e che quindi sembrava un po' essere quel punto da cui il Napoli poi sarebbe ripartito e avrebbe portato in vantaggio, ma poi non è mai riuscito a sfondare la difesa del Como, che poi ha avuto quell'occasione con Nico Paz e Diao, i giocatori un pochino più di creatività del Como. Un giocatore come Nico Paz, che abbiamo ormai conosciuto bene, con le sue qualità, soprattutto con il pallone tra i piedi, e Diao, che ha quello scatto fulminante e quelle qualità anche proprio da rifinitore, che non sembrava avere quando giocava in Liga al Betis, perché comunque non aveva segnato tanto. Quest'anno invece sembra veramente un bomber, perché comunque nelle 7 partite che ha giocato, se non mi sbaglio, ha segnato 5 gol.
Sì, Diao fortissimo. Allora, invece,
Capitan Futuro,
il nostro Capitan Futuro, secondo te chi è in questa giornata? Io sono molto indeciso, sinceramente. Diao ha giocato bene, ma ha giocato bene anche Nico Paz e tanti altri giovani in realtà di tutte le altre squadre.
Sì, sono tante opzioni, anche perché comunque piano piano la Serie A si sta spostando sempre di più nel lasciare più spazio ai giovani. Io, come Capitan Futuro e giovane della settimana, io ti dico Ginaitis del Torino.
Mi dici Ginaitis del Torino? Questa è una chiamata veramente tanto esotica, posso essere sincero? Ginaitis, sinceramente, lo conosco poco, l'ho sentito nominare qualche volta, però diciamo che spinge abbastanza nella rosa del Torino comunque. Se non sbaglio è un nuovo acquisto.
No, Ginaitis viene dalla Primavera del Toro, è un classe 2004, direttamente dalla Lituania, giocatore un po' in sordina, che però comunque quest'anno ha già trovato, se non mi sbaglio, 2 gol, con appunto quello della vittoria contro il Milan. È un giocatore che non è ancora titolare, non è un titolare fisso del Torino, ma che trova sempre il suo spazio dalla panchina. Qui entra al 71esimo e 5 minuti dopo fa il gol della vittoria.
Beh, sto guardando ora un attimo le statistiche di Ginaitis, e infatti dal 2023 che gioca con la prima squadra del Toro ha fatto 37 presenze e un gol. Stessa cosa, gioca dal 2022 con la Lituania, 16 presenze e un gol. Un giocatore che, diciamo, lituani non ne conosciamo tanti campioni. Potrebbe essere lui in futuro magari caposaldo della nazionale lituana?
Sicuramente della nazionale lituana non avrà, spero, grandi difficoltà nel diventare un punto fermo, anche perché non è che abbiano tutti questi grandi campioni. D'altra parte, io lo vedo come un giocatore che possa aiutare il Torino con quel centrocampo molto giovane che sta proponendo il Torino, perché comunque hanno, con l'acquisto di Casadei e Samuele Ricci, anche l'aggiunta di Ginaitis porta un centrocampo tanto giovane e che magari potrebbe effettivamente creare una base per successi futuri della seconda squadra di Torino.
Ascolta, io invece ti faccio un'ultima domanda sul Torino. C'è un giocatore che mi piace tantissimo, uno di quei ruoli, di quei giocatori che giocano in quel ruolo che spesso viene dimenticato per la sua importanza, Milinkovic-Savic. Cioè, partita fenomenale, ha parato di tutto.
ennesima grandissima prestazione del serbo, fratello del Sergei, ora ex laziale, ora in Arabia, che trova un'ennesima grande partita da portiere. Quando aveva iniziato la sua carriera in Serie A sembrava quasi un giocatore un po' così, un po' da apparizione, come ci ricordiamo quella traversa su punizione in Coppa Italia.
Bellissima punizione, cioè, il peccato è solo che sia finita su traversa.
Perché quel telecronista che critica la scelta e che poi si rimangia tutto quando c'è quella grandissima battuta. Sta trovando il suo spazio al Torino, è un po' un caposaldo della formazione, soprattutto perché comunque fa tantissime parate, fa tantissimi interventi. Ha avuto qualche piccolo errore, ma tutti i portieri hanno comunque quella percentuale in cui non sono perfetti, ed è uno dei migliori portieri di questa Serie A.
Pure Buffon e Casilla sbagliavano, però di certo non è un motivo per screditare Milinkovic-Savic, che secondo me, ultimissima domanda scusa sul Torino, ce n'avrei un'altra però la faccio veramente corta, secondo te dove potrebbe giocare lui ora, come nella forma in cui è Milinkovic?
Assume è un giocatore che può puntare ovviamente anche a qualche squadra di classifica un po' più alta, visto che il Torino comunque è undicesimo, però è un video come un giocatore che ha bisogno anche proprio per il fatto che su me si carichi un po' quando fa delle parate. Quindi io non lo vedrei in una squadra che magari concede pochi tiri, lo vedrei in una squadra che attacca tanto, magari tipo nell'Atalanta, che però comunque ha carne secchi, che è un signor portiere e che quindi non lo cambierebbe sicuramente per Milinkovic-Savic. Ma secondo me è un portiere che ha bisogno di una squadra che attacchi tanto, perché prende fiducia quando fa parate.
E l'ultima cosa, cosa ne pensa del nuovo acquisto Casadei del Torino?
Casadei è un acquisto interessante da parte del Torino. Fu tanto criticato la sua cessione dall'Inter al Chelsea proprio perché 20 milioni di euro per un giocatore che aveva zero presenze in prima squadra in Serie A. Però ora nel Torino sta cercando di ricavarsi il suo spazio dopo la fallimentare esperienza al Chelsea, all'Leicester in prestito, in tutte le formazioni dove è andato. È sembrato veramente un pesce fuor d'acqua in Inghilterra, però vedrà, forse potrebbe essere l'ambiente giusto, quello dei Granata, per rilanciarsi e per anche ritrovare magari e crearsi le chance di un posto in nazionale.
La partita della settimana.
Parliamo della partita più spettacolare, che diciamo quella con più gol, quella in cui i tifosi si divertono di più, come diciamo sempre. Roma-Monza.
Abbiamo avuto Roma-Monza e Atalanta-Empoli, due partite grandissime in cui il tabellino dei marcatori si è gonfiato. Da una parte quella di domenica alle 18 dell'Atalanta, che vede una partita interessante che si apre un po' tardi, comunque sbloccano al 27esimo con l'autogol di Jasi, un po' sfortunato, ma che poi vede uscire fuori totalmente l'Atalanta con la doppietta di Lookman, il gol di Retegui e la rete di Zappacosta, che portano alla Dea tre punti molto importanti al Castellani e che la spingono sempre di più nel rimanere in corsa, vista anche la sconfitta del Napoli, per i primi posti della classifica, visto che è a meno 3 dall'Inter e a meno 2 dai partenopei.
Mentre poi arriviamo con la partita della Roma, Roma-Monza, che si apre in realtà veramente presto con un gol di Alexis Salemakers, Eldor Shomurodov e poi Angeligno, e torna il gol anche Brian Cristante.
Sì, gran gol di Salemakers su assist di Shomurodov, che poi trova un gol di testa su un assist insolito di destro di Sulé. Angeligno fa il suo solito gol, ovvero il pallone che gli viene servito largo e lui che poi calcia in crociere di mancina, e poi il gol di Brian Cristante da calcio d'angolo quasi un po' randomico, perché è un avvitamento che sembra molto una sponda che è finita verso la porta. Lì io do un po' di colpi anche a Turati, perché forse poteva farci.
Allora, un'altra cosina bellina, diciamo sponda bianconera, andiamo verso Cagliari, insomma. E partita noiosissima, partita combattuta più che altro, più che noiosa combattuta, ho sbagliato il termine io, però Thiago Motta fa scendere Vlahovic, diciamo. E Vlahovic è l'eroe di questa sera, di quella sera, diciamo.
Sì, un gran lavoro da parte di Vlahovic nel combattere quel pallone e trovare il gol, la sblocca al 12esimo e poi la Juve non riesce a trovare quel secondo gol.
Tantissime occasioni mangiate sia da Kenan Yıldız, sia da Vlahovic, che da tanti altri.
Grandissima partita di Caprile. Veramente grandissima partita di Caprile, che tiene in mano il Cagliari, perché fosse finita 2-3-0 probabilmente nessuno avrebbe rubato niente, però questo è il calcio, ci sono i portieri per un motivo. Grandissima partita dell'ex Napoli, e quindi porta un solo 1-0, che ha fatto un po' tenere sempre l'urlo in gola a tutti i tifosi juventini, che hanno dovuto aspettare quel triplice fischio per poter avere quel sospiro di sollievo dei tre punti.
Ascolta, c'è un'altra partita abbastanza interessante, sempre della Serie A, che vede scontrarsi due squadre che secondo me sono di livelli completamente diversi. abbiamo da una parte il Parma e dall'altra il Bologna. Vittoria per la squadra appunto emiliana, con la rete di Bonny su calcio di rigore e poi quella di Somm. Allora, io sinceramente non me l'aspettavo una vittoria da parte della formazione crociata, quanto più in realtà mi aspettavo una vittoria, diciamo, in questo possiamo chiamarlo derby, perché è il derby d'Emilia, da parte della formazione rossoblu.
Il Bologna è una squadra strana, ce l'ha dimostrato questa stagione con dei successi e delle sconfitte che sembravano incredibili, quasi casuali. Dall'altra parte il Parma deve iniziare a vincere, perché comunque è nella zona, è nella lotta a salvezza, è 17esimo. Questi tre punti proprio li hanno portati a essere fuori dalle ultime tre. È necessario ovviamente aggrapparsi in questo caso a giocatori come Bonny, che comunque ha faticato tanto questa stagione. Questo è il quinto gol dell'attaccante francese. Avevano proprio preso Djuric per avere una punta che, diciamo, che se ne intendeva, diciamo così, di salvezze,
un pochino più di spessore,
ma che,
anche.
Che si è infortunato subito e che salterà tutta la stagione, e quindi devono aggrapparsi al loro numero 13, che è appunto Bonny, che ritrova anche i rigori, perché prima li batteva, l'ultimo l'aveva battuto Valeri, ma questo torna a lui, segna, anche magari potrebbe essere magari quel gol che lo rilancia.
Io invece ti chiedo una cosa sul Bologna: queste sconfitte casuali sono colpa di Italiano o magari è colpa della squadra? E in particolare ti voglio chiedere, secondo te è colpa di un Castro che è ancora troppo poco maturo, oppure magari di qualcun altro all'interno della formazione rossoblu?
Comunque la formazione che mette in campo il Bologna è una formazione un po', possiamo dire, di seconda mano. C'è Ravaglia in porta,
Moro,
c'è Calabria che era tornato titolare quando solitamente entrava dalla panchina, anche Moro, ma pure Pobega e Cambiaghi, che non sono dei titolari fissi. L'assenza anche di Orsolini, che entra solamente al 66esimo, anche perché era rientrante da un infortunio. Dominguez, che entra veramente tardi ed era un po' il fantasista principale del Bologna, e ci sta, probabilmente Italiano provava a... Comunque lui è un allenatore che ci ha sempre mostrato che di girare molto i giocatori in campo, probabilmente si aspettava una partita più semplice sulla carta, e quindi ha provato una formazione un po', diciamo, di sostituti, cercando quindi di fare fiatare i titolari, anche visto il recupero con il Milan che ci sarebbe stato poi martedì.
Il recupero con il Milan, che tra l'altro è stato spettacolare per il Bologna.
Il Bologna che nel recupero con il Milan vince 2-1, un po' fortunato dopo essere andato in svantaggio, ma sono tre punti importantissimi che sanno di Europa.
Diciamo che il Bologna in queste partite, come abbiamo visto, ha perso contro il Parma, probabilmente schierando le seconde linee per mantenere le energie per i titolari. In realtà per una partita contro il Milan che poi è stata bellissima. I gol del Bologna, a parere mio, sono stati tutti fortunosi, o meglio, Castro nel primo gol si è trovato nel posto giusto al momento giusto, ma possiamo dire la stessa cosa di Ndoye, che entra in scivolata al centro dell'area di rigore con un cross che secondo me è bello, era piazzato bene, però diciamo Ndoye qui è stato fortunato.
Sì, i gol alla fine sono fortunati, ma come insegna anche Pippo Inzaghi, l'importante è che il pallone entri in porta. Una vittoria, sono tre punti fondamentali, perché comunque così il Bologna arriva al sesto posto, allontanandosi proprio dal Milan, perché erano a pari punti. Un Milan che si porta in vantaggio e poi non riesce a chiuderla e si fa rimontare. Un Bologna che probabilmente sperava di riuscire a farcela, a diciamo battere il Parma con le riserve, e quindi magari riuscire a fare 6 punti. Si accontenta di 3, soprattutto perché arrivano col Milan.
Ti faccio un ultimo giochino che non abbiamo ancora fatto, nuova inventiva. Ti dico alcuni nomi di giovani talenti, ovviamente della Serie A, e te mi dici dove li viene. Allora, Diao.
Assen Diao è appena arrivato al Como, e visto il progetto che vuole fare il Como, secondo me rimane al Como almeno per un altro paio di stagioni, anche da capire lo sviluppo che farà il club, perché le ambizioni sono veramente alte.
Ma dove lo vedi bene? Dove lo vedi bene?
Vedo bene, è un esterno offensivo che salta l'uomo, che sfrutta la velocità, e quindi ha bisogno di una squadra che gli dia questi spazi, ha bisogno di una squadra come la Fiorentina, come il Bologna, come l'Atalanta, squadre che gli permettano di sfruttare al massimo le sue qualità.
Nico Paz
è un giocatore che potrebbe andare in qualsiasi squadra. Potrebbe...
e che soprattutto probabilmente non rimarrà in Italia, o meglio, se rimane in Italia andrà in una di quelle squadre abbastanza blasonate. Io lo vedo bene purtroppo all'Inter.
Nico Paz è un giocatore che ha dimostrato di essere capace di giocare sia come seconda punta, che come trequartista, che come mezzala, sia come punta contro la Fiorentina. Quindi potrebbe veramente giocare in tutte le squadre, ma tanto finirà Real Madrid, perché Real Madrid dalla ricompra lo riprende,
è
sicuro.
È vero. Kenan Yıldız, il turco, il gioiellino.
Kenan Yıldız resta alla Juve, anche perché gli hanno dato la maglia numero 10, e prima di dare via un giocatore con la maglia numero 10 penso che provano tutte, anche a livello di marketing. Hai un giocatore con questo blasone su sulle spalle e non lo puoi dar via così. Ovviamente se arriva un'offerta incredibile potrebbero valutarlo, però non va via così.
Ok, e uno degli ultimi giocatori è un centrocampista, sponda giallorossa, Pisilli.
Nicolò Pisilli, cuore romanista, alla Roma da quando è un ragazzino, come direbbero loro. Secondo me è un giocatore che vedo bene proprio alla Roma, un po' alla De Rossi, quindi con un rimanere sempre alla squadra del cuore, senza mai muoversi. Però dovesse proprio, è un centrocampista molto interessante, che sa fare entrambe le fasi, ma che ha quel guizzo un pochino di più in fase offensiva. E quindi è un po' un giocatore che si vedrebbe bene in squadre come l'Inter, ovviamente, ma come anche il Milan, visto lo sviluppo che sta avendo Reinders. Alla Juventus potrebbe funzionare bene, qualora si magari passasse a un modulo che sfrutta più tre centrocampisti invece che un due mediani o un trequartista. E ovviamente, come il 90% dei giocatori del mondo, funziona bene all'Atalanta.
Parliamo di un'ultima cosina, poi vi salutiamo. Allora, questo podcast sapete ormai che è di parte sponda bianconera. Io ti voglio chiedere una io ti voglio chiedere una cosa. Le partite della Juventus in questo periodo non stanno andando benissimo. 1-0 contro il Cagliari e la sconfitta di pochi giorni fa, di ieri se non sbaglio, anche contro l'Empoli in Coppa Italia per i rigori. E tra l'altro era la prima volta dal 1945, se non sbaglio, se avevo letto così ma potrei sbagliarmi, chiedo scusa in anticipo, che una squadra così poco blasonata arriva alle semifinali di Coppa Italia. Allora io ti voglio chiedere una cosa. La colpa di chi è? La colpa è di Thiago Motta, la colpa è di un insieme, della dirigenza, di acquisti di mercato sbagliati e soprattutto overpagati? Oppure è una cosa che ci credono poco i giocatori?
Allora, io inizio con il togliere l'opzione degli overpagati, perché non è tanto una questione degli acquisti fatti a prezzo troppo alto, perché il prezzo lo fa il mercato. Quindi sono arrivate cifre alte? Sì. Ma perché non li prendevi a meno? Cioè, comunque penso che la dirigenza, visto proprio le spese che doveva fare e i giocatori che doveva prendere, ha valutato tante opzioni, tanti nomi, sono usciti tantissimi nomi. Quelli che sono arrivati sono probabilmente quelli che a livello anche economico potevano essere più investimenti sicuri, tra virgolette. Poi le prestazioni sono state a livello molto altalenante. Il peggiore in campo con l'Empoli è Nico Gonzalez, che fino ad ora stava giocando comunque bene, comunque si stava facendo, sembrava un giocatore importante, soprattutto per l'aiuto che stava dando anche a livello di costruzione della manovra. Il tentativo di mettere Vlahovic e Colomani dall'inizio non ha pagato assolutamente per niente, anche perché proprio i guizzi che aveva Colomani di lavoro nello scappare nei centrali, nell'obbligarli a tenere un doppio occhio sul francese, sono andati totalmente perduti nel momento che lui era isolato sulla fascia. E poi Vlahovic ovviamente fa una prestazione totalmente opposta a quella di Cagliari, perché a Cagliari fa gol e comunque sembrava un po' ricrescere, un po' riavere fiducia, e qui invece perde tutto, sbaglia anche il calcio di rigore, e sappiamo che è un giocatore che a livello mentale fatica tanto e questo rigore peserà tantissimo.
Sì, allora secondo me Vlahovic è un campione, è un attaccante formidabile, è il momento sbagliato per lui probabilmente in sponda bianconera, e secondo me anche in estate verrà ceduto, soprattutto per una questione di stipendio. Lui prende tantissimo, 12 milioni se non sbaglio l'anno.
Sono 12 milioni lordi, 7 netti, che l'anno prossimo dovrebbero diventare 12 netti.
Appunto.
Ovviamente stanno già lavorando probabilmente per un'idea del rinnovo, qualora ovviamente il serbo, come è già successo con Chiesa quest'anno, decidesse di abbassarsi lo stipendio, perché sono entrambi acquisti fatti nell'epoca prima, diciamo tra virgolette, della Juve.
Pre-rivoluzionistica, possiamo dire.
Diciamo quasi pre-rivoluzionistica, e quindi ci si poteva permettere di spendere quelle cifre. Ricordiamo comunque Ronaldo aveva preso 30 milioni quando è arrivato. Comunque ci si poteva permettere questi acquisti grandi e questi stipendi alti, e che poi quelli che attiravano un po' anche più giocatori.
Quindi fondamentalmente, per la domanda che ti facevo prima, la colpa è per una questione un po' mentale, un po' per la mancanza di panchina, di bandiere, di uomini spogliatoio anche.
La condizione degli uomini spogliatoio io la critico. Secondo me non è così obbligatoria avere quei giocatori anziani, per cui il Como chi ha giocatori anziani?
C'è Fabregas perché è l'allenatore.
Fabregas come allenatore, cioè a 36 anni fa.
Sì, ricordiamo perché però si è ritirato relativamente da poco, quindi un attimino magari ancora di grinta sul campo ce l'ha.
Anche Thiago Motta si è ritirato nel 2018 e un po' di grinta ce la potrebbe avere. Cioè non è una questione di leader in campo, è una squadra che secondo me ha mancanze dal punto di vista della continuità dei giocatori. Cioè l'errore sta anche nel, secondo me, di Thiago Motta nel riproporre troppo spesso alcuni giocatori che già le partite prima avevano faticato, con Miners, Nico Gonzalez, che nelle ultime partite non sembravano troppo in forma, averli riproposti non ha pagato. I moduli che le formazioni che continuano a cambiare, gli 11 che continuano a essere variati, UEA che è tornato a fare il terzino nonostante Alberto Costa, che è entrato e che comunque non ha fatto vedere male, perché comunque ha dato un po' di rapidità al gioco sull'esterno. Secondo me quello che manca alla Juve è trovare una posizione fissa, un ideale dritto da seguire e quindi una formazione ideale, un 11 fermo che è quello. Quindi che sia con Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso sulla sinistra, Thuram, Kubminers e con Seisau, Douglas Luiz, Ildiz, Vlahovic, Colomani, chiunque chi che sia, l'importante è che ne trovi 11 e che giochino quelli, perché tutto questo variare non aiuta né i giocatori né l'allenatore, né tantomeno la società, perché la società, tutto quello che sta puntando questa società indegna, che non fa niente, che non parla, che non si presenta, ma che sembrerebbe fino ad ora almeno i soldi ce li sta a mettere, quindi sarebbe l'ora magari di farsi vedere un po' di più, anche perché per ora tutti i soldi che hai speso li stai perdendo, perché non c'è stato effettivamente un acquisto che dici che hai valorizzato. Giusto, Thuram è l'unico che bene o male hai pagato 20 e che probabilmente adesso vendi molto di più, ma tutti gli altri li vendi meno di quanto li hai comprati.
Anche perché, come possiamo vedere, la Juventus è fuori dalla Champions League, quindi entrano anche meno soldi. Siamo fuori dalla Coppa Italia, entrano meno soldi e diciamo che per avere almeno un guadagno minimo, diciamo, è obbligatorio almeno il quarto posto.
Sì, il quarto posto che probabilmente adesso è più facile da ottenere, anche vista la mancanza di tutte le altre competizioni. La Coppa Italia, dall'altra parte, per quanti soldi porta, ci quasi perdi. La Champions League è pesante, cioè perdere quei soldi che ti dava la Champions è stato un brutto colpo, soprattutto per un'uscita che sembrava quasi voluta, perché veramente la Juventus ha messo una formazione diversa da quella dell'andata, che aveva fatto bene e che non c'ha, cioè ha proprio sofferto tutti i 90 minuti senza mai avere effettivamente quella possibilità di passare al turno. Quindi tutto quello che vedo, secondo me, è un ambiente che deve cambiare, quasi non ti dico in toto, perché ci sono dei punti saldi che vanno tenuti. Thuram, Ildiz, sono giocatori che da cui puoi costruire. Thiago Motta hai scelto lui come allenatore perché comunque aveva fatto bene, sta cercando di proporre un gioco che ultimamente non sta molto funzionando, ma non è neanche il gioco che aveva a Bologna, perché è una gestione del pallone ma molto più sterile rispetto al gioco molto più offensivo che aveva con la formazione emiliana. Cioè è molto, ci sono tantissime incognite sul futuro di questa Juventus, che probabilmente adesso senza coppe riuscirà a ottenere questo quarto posto, anche perché comunque, tolta la sconfitta di Empoli, erano 3 successi consecutivi in Serie A. E molto da vedere, è difficile riuscire a dare un'ipotesi, anche perché da una giornata all'altra un giocatore sembra un fenomeno e quella dopo sembra inesistente o che non debba mai più toccare il campo, e quindi è veramente difficile. Il vantaggio che ha avuto la Juventus è che comunque, ad esempio, questa giornata hai guadagnato 3 punti su tutte quelle che ti erano dietro, e quindi si riuscisse a mantenere questa pseudo costanza nello sfruttare i passi falsi delle altre, può ottenere questo quarto posto e quindi prendere quei soldi della Champions. Però c'è bisogno di trovare una quadra.
Amici di Radio Fionica, io vi ringrazio un'altra volta per averci ascoltato. Da Paolo e da Sergio è tutto, buona giornata.
Forza Como.